In tutti i nostri incontri, anche a livello settimanale, mettiamo sempre l'enfasi sull'opportunità, sulla necessità di creare una relazione con Gesù Cristo. È chiaro che è una persona che non vediamo, è più facile relazionarsi con chi vediamo. Già è difficile avere una relazione con chi vediamo e tocchiamo, per le mille difficoltà che comporta l'essere umano. Per cui già è difficile capire cos'è una relazione, perché umanamente forse non l'abbiamo neanche. Abbiamo dei contatti visivi, magari fisici, però forse non c'è un vero contatto dell'anima, le due anime che si incontrano, condividono, si conoscono, si capiscono, decidono, si intendono, si compenetrano. Avere questa relazione a livello di anima, anche umanamente parlando, è complicato. Parlare di relazione con una che addirittura non vedo può diventare ancora più complesso. Però se non entriamo in questa relazione con Gesù Cristo, non potremo goderne neanche i benefici. Sentiremo delle parole vuote, belle a volte, ma vuote perché non producono niente in noi. Quello che è scritto deve favorire una relazione con Gesù Cristo, cioè una possibilità di conoscere la sua mente, le sue motivazioni, le sue emozioni, il suo modo di intendere la vita, il rapporto con Dio, le priorità. Questo è essenziale per poter camminare cristianamente, godere di questa realtà cristiana e avere la voglia di continuare. Che non sempre la voglia di continuare riempie i nostri cuori. Sono momenti in cui, francamente, non percependo quasi più nulla, non ricevendo soddisfazione ai nostri bisogni, siamo tentati di lasciare tutto. È difficile far comprendere l'importanza di questa relazione con Gesù. Il pastore si sforza, comunica, legge la parola, ma più in là non può andare. È poi il singolo cuore che deve recepire, interessarsi, cercare, comunicare, approfondire. E possiamo soltanto dire quello che sarebbe auspicabile, quello che sarebbe opportuno, beneficioso, perché Gesù Cristo deve portare un cambiamento positivo alla nostra vita. Se da quando sono qui non ho ricevuto un cambiamento positivo, vuol dire che stiamo raccontando un sacco di stupidaggini da una parte, o dall'altra vuol dire che non sono entrato in contatto, in comunicazione con questo Gesù, mi è sfuggito, l'ho perso per strada, non so dove sia, non so come rintracciarlo, non mi rendo neanche conto che sia una persona. Forse è un'idea che viene lanciata la domenica, un'idea astratta, tanto per cercare un'ancora di salvezza, diciamo così. Ma noi diciamo che non è questo. Diciamo che Gesù è vivente, è una persona con la quale si può instaurare una relazione, una comunicazione, dalla quale si può ricevere un insegnamento che migliora notevolmente la nostra qualità di vita. Come tutte le cose, bisogna un po' conquistarselo, Nulla si ottiene così casualmente. Noi facciamo anche guarigione interiore perché che succede? Che nei cuori malati, che abbiamo tutti, ci sono forti bisogni e ci aspettiamo che siano gli altri a soddisfarli. Di norma sono i genitori. Siamo già maturi come età, magari anziani, pure vecchi. Ma di fondo abbiamo ancora questo desiderio di essere soddisfatti in certi bisogni primordiali da chi non li ha soddisfatti a suo tempo. Quindi siamo sempre tendenti a ricevere, a voler essere soddisfatti in un qualcosa che ci manca. Quindi bisogna fare la guarigione per eliminare questi bisogni, perché sennò diventa praticamente impossibile andare alla ricerca di Gesù. Trovare energie per andare ad incontrare una persona che è Gesù Cristo. Noi vogliamo essere incontrati. Vogliamo che qualcuno si renda conto che esisto. Vogliamo essere apprezzati, valorizzati. Vogliamo che qualcuno quindi si prenda cura di noi e non andare io alla ricerca. Quindi bisogna guarire da questi bisogni per essere capaci di cercare, per avere la sensazione dell'importanza di questa ricerca, per volere questa relazione con Gesù, sapendo che dà pace all'anima mia, anche se non al 100%, dà un senso ai miei giorni, mi fa vivere. E questa cosa è importante, se io non ho capito questo, non ho capito il valore di Gesù Cristo, e perché è venuto nel mio cuore diventa una religione sterile. Noi invece di predicare non so che, predichiamo un'altra cosa. Ma a noi serve un cambio reale, pratico, non ci serve parlare così per illuderci di un qualcosa, per uscire per un paio d'ore dallo schema giornaliero. Non ci serve a nulla questo. A me meno che meno. Poi non potrei predicare se non avessi sperimentato qualcosa di realistico, di pratico. Non avessi avuto un cambiamento profondo, non starei qui a raccontare delle ciance, insomma. Non starei qui a parlare di un qualcuno che non si sa dove sia, evanescente, spirito, no? Ma ne parliamo come fosse qui reale in questo preciso istante. E quello che leggiamo come fosse l'unica verità di cui alimentarci. Bisogna prendere seriamente la parola del Signore e prendere seriamente la nostra condizione di umani decaduti. Situazione che ci porta a un vuoto esistenziale, a un buio di valori, e che non si sa dove ci porta, in verità. Pecore senza pastore, no? Ci si muove dove si va. Tante volte mi ricordo quando ero giovane, molto giovane, con gli amici, ma dove andiamo oggi? Ma nulla sembrava essere soddisfacente. Andiamo di qua, andiamo di là, ma qui, ma là, non si sa esattamente che percorso prende. Pecore senza pastore, non sapendo dov'è la realizzazione ai nostri bisogni. Tante volte ho detto che noi vogliamo, in fin dei conti, essere felici, contenti, sereni. Tutti vorremmo essere felici, contenti e sereni, gioiosi, diciamo soddisfatti, appagati. Ci diamo da fare quindi per trovare questo appagamento. Il Signore ce lo offre, ma alla sua maniera. Ce lo offre attraverso una via che non sembra portarci all'appagamento. Ci sono molte vie che sembrano dritte, ma la loro fine è la morte, dice in Proverbi. No? Sono molte strade che sembrano dritte, ma il loro fine è la morte. Sono strade che a noi sembrano portarci finalmente a soddisfare i nostri bisogni, a essere felici e contenti, poi dopo quando arriviamo alla meta scopriamo che dietro c'è la morte. Cioè quel vuoto non è totalmente riempito. E a volte serve la delusione profonda della vita per aggrapparci a Gesù, non a un'illusione, ma a una realtà concreta. Noi non, almeno io, non dico noi, dico io, perché la verità è questa. Io non sto più celebrando la Santa Cena e non penso, non lo so, mai dire mai, ma non penso neanche di ripristinarla. Perché a me, diciamo, piace capire, no? Quindi fare le cose che si fanno senza aver capito, francamente, mi lasciano un po' perplesso. È inutile fare una cerimonia se non se ne è capito profondamente il significato. E capire il significato vuol dire vivere il significato. Noi possiamo fare la Santa Cena ad ogni secondo della nostra giornata, avendo compreso il significato di quella cerimonia. E vogliamo adoperarci per comprendere, per capire, per mettere in pratica, per realizzare, concretizzare, sperimentare. Perché se non sperimentiamo questa presenza di Gesù, a che ci serve tutto quello che facciamo? Ci serve a nulla. Noi vogliamo invece concretizzare, sperimentare e poter testimoniare ad altri bisognosi, vuoti, afflitti, disperati. Dobbiamo quindi comprendere nella vita quotidiana cosa rappresenti quella Santa Cena, quel pane, quel vino. Poi ripeto, chi volesse farlo, fare questo rituale a casa propria, durante un pranzo, una cena, faccia pure. Sicuramente vale di più che non fatta qui, in maniera religiosa, ritualistica. Formale. Voglio leggere in Giovanni 6 dove parla giustamente di pane e vino, perché noi possiamo fare le cose dal punto di vista religioso, sembra di non essere chiesa non adempiendo a certi rituali, e c'è chi si scandalizza. Io risulterei un pastore molto eretico per tante cose che dico. Ma a me interessa che si possa conoscere Gesù Cristo, entrare in contatto con Lui, sperimentarne la presenza, avere un cambio vero, reale, profondo. Se no, è tutto inutile e anche a me non va di perdere molto tempo. Gesù disse: in verità vi dico, che voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Possiamo adesso analizzare lentamente questo passaggio di Giovanni 6. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani. Siete stati saziati. Più delle volte un credente segue Dio perché pensa di ottenere soddisfazione ai propri desideri umani carnali. Mi serve la salute, salute fisica. Quanti cercano il Signore per essere guariti? Anch'io sto cercando il Signore per essere guarito, in verità, perché è ovvio questo. ma non deve essere lo scopo principale, deve essere qui. Cerchiamo di essere guariti per non avere disturbi, difficoltà, sofferenze. Chiediamo al Signore chiaramente un lavoro per avere uno stipendio, una casa discreta, un compagno, una compagna, un figlio, i parenti convertiti. Di solito chiediamo delle cose prettamente materiali. E quando queste cose materiali non arrivano, si tende a abbandonare il Signore. Delusi, ovviamente. Chiediamo che le circostanze si appianino. Chiediamo che tutti gli avvenimenti che possono produrre frustrazione, sofferenza, problematiche materiali economiche si appianino, che è anche giusto chiedere, non sto dicendo che non sia giusto chiederlo, però faccio anch'io. Ma non deve diventare l'unica ragione del nostro cercare Gesù Cristo. Di norma, quindi, il credente cerca Gesù perché ha un beneficio prettamente materiale, terreno. Magari la cerchiamo anche perché? Perché abbiamo una sensazione così quasi di gioia, di larità, di sollievo interiore, quindi cerchiamo il Signore perché mi mantenga questo sollievo che ho dentro, questa specie di gioia che non so da che parte arrivi, no? Quindi lo cerco perché mi mantenga questa gioia che ho. È ancora un aspetto prettamente materiale, terreno. Dico, voglio essere gioioso, Signore, mantienimi gioioso, ti prego, ma non sono disponibile a cercare qual è quell'attitudine che automaticamente mi renda gioioso. È più complicato, più difficile. Mi auguro il tocco dal cielo di bacchetta magica, Signore, mantienimi gioioso, nessun problema, liberami di qua, liberami di là, tieni il demonio lontano da me, nessuna malattia, no? Basta credere, nessun problema, tutto deve andare liscio come l'olio, insomma, no? E così seguiamo Gesù, come colui che soddisfa tutti i miei bisogni umani e terreni. Voi mi seguite non perché avete visto la mia divinità e volete approfondire il concetto di divinità, voi mi seguite perché avete mangiato dei pani, vi siete saziati, avete ricevuto a beneficio i vostri bisogni carnali, umani e terreni. E capita questo, capita. Adoperatevi, cosa vuol dire? Impegnatevi, utilizzate la vostra vita non per il cibo che perisce, non per ottenere quelle cose che moriranno con voi, ma per il cibo che dura la vita eterna, che trascende la morte. Diamo il giusto valore alle cose. E questo devo farlo io, soltanto io. Nessuno può impormi il giusto valore delle cose. E chi me lo può imporre? C'è qualcuno che può dare una visione, un'immagine, dei consigli, ma non si può imporre una priorità. Cosa è essenziale per la mia vita? Cosa conta di più? Cosa devo cercare? È una cosa prettamente individuale. Io non mi sento responsabile di nessuno. Io mi sento disponibile per tutti, ma responsabile di nessuno. E se qualcuno nella sua mente problematica pensa che il pastore deve essere qui, deve essere presente, deve dire, deve dare, deve fare, deve trattarmi in un certo modo, quel tale sbaglia profondamente. Io non mi sento responsabile di nessuno. Sono responsabile di me stesso, questo sì. Io, ripeto, essendo pastore, offro la mia disponibilità, ma tocca a voi cercarmi. O devo io correre a casa vostra? Guarda che ci sono anch'io. Adoperatevi, impegnate la vostra vita per quei valori eterni, non per quelli temporali, che finiranno, finiranno destinati a perire. Sono delle cose, francamente, che facciamo fatica ad accettare che muoiano. Ma la verità è questa. Siamo umani, mi pare che nessuno lo neghi questo. Viviamo sulla terra, nessuno nega questo. Cerchiamo certe soddisfazioni terrene, nessuno nega questo. Ma il Signore dice, no? Cercate prima, non dice solo. Se dicesse cercate solo è una cosa, ma se dice cercate prima il regno di Dio, ci dice abbiate delle priorità, cercate di comprendere l'essenza della vita. Lui ce lo spiega, qualcuno magari come me ve lo rammenta, ma poi tocca a voi comprendere, fare vostro, perché sennò non possiamo noi delegare sempre agli altri. Dobbiamo capire che siamo responsabili noi. Quando il Signore mi dice prendi la mia croce e seguimi, cosa mi sta dicendo? Responsabilizzati della tua vita. Sei tu il responsabile dei tuoi giorni, nessun altro, né Dio né il pastore. Devi sapere tu quello che vuoi, e se non lo sai, il problema è tuo. C'è qualcuno che è pronto a spiegarti. Ma non sto rimproverando nessuno, mi raccomando, sto predicando semplicemente, tranquillamente. Mettiamo l'accento ancora una volta sul punto cruciale. Ognuno deve essere responsabile di se stesso. Facciamo guarigione interiore per liberarci dalla dipendenza materna-paterna per diventare responsabili. E quindi sapere quello che vogliamo e muoverci in quella direzione. Non possiamo delegare ad altri, gli altri devono sapere, gli altri devono soddisfare i miei bisogni, non si può vivere così. Questo è il ragionamento di un bambino di 6 anni, di 8. Con i tempi moderni non possiamo dire neanche di un bambino di 10, perché già qui sono molto svegli i bambini. Adoperatevi, mettete le vostre energie per ciò che dura vita eterna, ma non soltanto perché è eterno e non finisce mai, perché è vita in contrapposizione con la morte. Io ho sperimentato la morte, non quella fisica, anche se ci sono andato molto vicino. Non so se mi ha salvato Dio, molti lo sanno già. Quando vado in Città Alta, dove ho vissuto 6 anni, Piazza Vecchia, Piazza Duomo, guardo sempre le finestre dove ho passato 6 anni, appartamento che è rimasto vuoto. Da quando siamo usciti noi apparteneva alla caserma dei carabinieri, quindi apparteneva allo Stato. È rimasto vuoto, uno stabile vuoto. E quando lo guardo mi ricordo alcune cose. E mi ricordo sempre che ho rischiato di morire in quell'appartamento. Sono salvo per, non so, intervento divino, credo. Quando una scarica elettrica, o meglio sono rimasto, molti lo sanno già, sono rimasto... Avevo un abat-jour in mano, stavo studiando a letto, e l'abat-jour fatto un contatto e mi si è attaccata al collo. E io ho perso coscienza subito all'istante, vedevo soltanto dei cerchi infuocati e basta. E non vedevo più nulla, capivo più niente. Io potevo anche essere morto. Dopodiché a un certo punto riapro gli occhi, la bajour finita chissà dove, siccome avevo la testa appoggiata al muro facevo contatto, no? Qualcuno mi avrà staccato, non lo so chi è stato. Quindi ho visto la morte praticamente, non ho visto l'aldilà, quello no. Ho conosciuto più profondamente la morte interiore, quello sì, ed è una brutta bestia. Per chi non l'ha provato, dico, attento a non finirci, che è tragico. È difficile da spiegare, chi l'ha passato l'ha passato. Ho conosciuto la morte interiore, pur essendo vivo, no, morto. Senza ideali, senza motivazioni per vivere, schiacciato da problemi di carattere psicologico ossessivi, una cosa brutale, senza speranza, senza via d'uscita. Noi possiamo vivere morti, perché in noi non c'è la vita, noi siamo staccati dalla vita che è Dio. La fonte della vita è Dio, staccati da Lui siamo dei morti ambulanti, cioè insoddisfatti, tristi, a volte non sempre depressi, senza una visione del perché siamo qui, arrabbiati perennemente, scontrosi, aggressivi, siamo morti. Ci manca la vita dentro, la soddisfazione, il completamento, il senso di valore. Una soddisfazione per essere viventi, una gioia per essere strumenti, positivi, ovviamente. Appagati, e quindi con l'appagato ha energie da dare, da trasmettere. Chi invece è perennemente arrabbiato, triste, vuoto, assorbe sempre dall'esterno, in continuazione, non è mai contento, mai soddisfatto, vuole sempre dall'esterno, da chi gli sta vicino, e poi tende a lamentarsi, a imprecare, a criticare, a mettere in risalto gli errori altrui, a distruggere. Perché? Perché è morto. Sforziamoci, adoperiamoci per il cibo che dura in vita eterna, quindi non soltanto perché non finisce mai, ma perché è vita, è vivo, ti dà vita, ti dà soddisfazione, appagamento, gioia. Soddisfazione per esistere. Più delle volte noi siamo depressi, ci diciamo, ma che cosa ci sto a fare io qui? Che senso ha? Quando ci diciamo, ma che senso ha essere qui? Siamo morti. E cerchiamo intorno a noi un qualcuno che ci possa distogliere da questa condizione. Facciamo affidamento su questo, su quello, su quell'altro. E speriamo, e ce lo auguriamo. A volte capita però anche la delusione, che quello che speravo non si è concretizzato. Sto parlando in generale, mi raccomando. Sto parlando cosa vuol dire la Santa Cena vissuta quotidianamente, e non un rito sterile, religioso. Dobbiamo quindi discernere qual è il cibo vero, quello che alimenta le nostre anime, pur rimanendo umani, vivendo in questo mondo, ovvio. avere quindi le giuste priorità, saper discernere, saper capire. Questo è compito della Chiesa, del pastore, ma è compito anche di chi ascolta. Il Signore infatti dice: attenti a come udite. Uno può udire o chiudere i timpani, chiudere i padiglioni auricolari, li può chiudere, e non sentire nulla, e non voler capire nulla. Tocca a noi voler udire, ascoltare. E quando noi siamo disposti ad ascoltare, poi Dio interviene e rivela. Perché non è pensabile che quello che dice magari un predicatore che si ripete spesso e volentieri sia quello che apre le nostre menti, ma la disponibilità mia a voler intendere e comprendere che fa sì che Dio riveli e improvvisamente capisco. Ho sentito un versetto 100 volte, alla 101ª ho capito. E Dio fa così, perché Dio vuole vedere la tua perseveranza, cioè quanto tu apprezzi, valorizzi, o quanto tu veramente hai bisogno di un suo intervento. E allora uno ascolta. E a volte Dio ti lascia ascoltare 100 volte una cosa e non spiegarti nulla, e te la spiega alla 101ª volta, volutamente. Perché se io non ho percepito la presenza di Gesù come l'unica vera essenziale per la mia vita, quello che Dio mi rivelerà io lo butterò in porci, perché non lo userò adeguatamente, perché non lo considererò per il valore che ha per la mia vita, e rischio di buttarlo in porci. Allora, Signore, può anche darsi che si riveli, si comunichi a un cuore che gli ha fatto intendere che lo pone al centro della sua vita e che valorizzerà bene quello che riceve, per utilizzarlo per la gloria del Signore, oltre che per il mio beneficio personale, per poterlo anche comunicare a chi mi sta intorno, usarlo per il bene comune e per mettere in evidenza la bontà della volontà di Dio, in contrapposizione con questa volontà vuota che il mondo ci propina tutti i giorni. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Cosa devo fare? Cioè l'uomo dice, praticamente cosa devo fare? Noi da umani dobbiamo fare qualcosa. Facciamo la Santa Cena per essere spirituali, per esempio. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Tutto il nostro sforzo è di credere, basta. Ma neanche con la nostra fede, con quella che ci regala Lui. Siamo salvati per fede, ma questo è un dono di Dio. Senza il dono che Dio mi manda di credere in Cristo, come farei a credere in Cristo? Quindi il mio sforzo qual è? Quello di alimentare la fede in Cristo che mi dà lo stesso Dio. Lasciar passare questa spinta che ho dentro, lasciarla passare, questa fede che mi viene data per credere in Cristo e ascoltarlo. La nostra opera è questa, credere in Cristo. Lasciarlo parlare, lasciargli comunicare quello che ha nel cuore, lasciargli trasmettere quello che lui vuole farmi capire. Il mio sforzo è questo qui. I nostri padri mangiarono la manna del deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro, continuavano a vedere le cose sul piano prettamente materiale. La mente umana, oltre la materia, non va. Serve quindi una rivelazione. uno spirito divino che ci consenta di superare, trascendere questa realtà terrena e andare oltre, pensare in maniera nuova, diversa. Se no, noi siamo legati indissolubilmente a questo modo di pensare umano. Cosa mangio oggi? Cosa mangio stasera? Dove andrò a dormire stanotte? Cosa vesto domani mattina? Con che mezzo andrò al lavoro domani? Noi ragioniamo così e basta. In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Allora dissero: Signore, dacci sempre questo pane, così manco in panetteria andiamo più. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. L'importanza del rapporto con Gesù. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Il credente va da Gesù, non va da nessun altro. La relazione con Cristo, Lui è l'intermediario tra noi e Dio, la persona stabilita a comunicarmi la volontà di Dio e a permettere questo cambio radicale di vita, questa redenzione. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Chi viene a me non avrà mai più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Ora, tante cose sono legittime, no? Mettiamo la differenza tra vivere umanamente su questa terra, che è legittimo, avere delle aspirazioni umane, che è legittimo. Un'altra cosa è sperare che la realtà umana possa soddisfare il mio bisogno. Questo è un errore grave. Il Signore dice nel capitolo 4, sempre di Giovanni: chiunque berrà di quest'acqua tornerà ad avere sete. Cosa vuol dire questo? Che tutto ciò che il mondo ti propone, ti offre, non ti toglierà la sete, non ti disseterà veramente, ti rimarrà ancora sete. Non sarà oggi. Infatti, sì, io bevo adesso, non ho sete fra un minuto. Ma forse neanche fra un'ora, d'inverno poi. Ma io avrò sete fra 3-4 ore. Ma la sete mi tornerà sicura. Attenti a questo. È legittimo cercare le cose che il mondo propone, ma attenzione a non pensare che siano quelle che potranno soddisfare la mia ansia di completamento interiore, perché tornerai delle sete. Questo è sicuro. Non perché lo dice il Signore, lo dice questo libro, perché l'abbiamo sperimentato noi, in persona, in carne e ossa. E vale per tutti. Chi berrà di quest'acqua tornerà ad avere sete. Chi pensa che la realtà del mondo possa completare il suo bisogno di completamento sbaglia. Tornerà ad avere sete. A volte speriamo che le circostanze ci aiutino a comprendere che l'unica persona che può soddisfare i miei bisogni veramente è Gesù Cristo. Le delusioni servono. Da pastore mi auguro, non sono un sadico, anche se a volte dico io che Dio mi sembra sadico, io a volte devo fare la stessa cosa. mi auguro a volte che le persone passino per frustrazioni e delusioni, perché così si rendono conto che soltanto Gesù è l'unico vero Salvatore. E così possiamo costruire, lavorare, fare del bene a qualcuno. Il vero pane che sazia la nostra fame ce lo offre Gesù Cristo. Questo però è evidente che finché non si fa l'esperienza diretta, sono parole vuote, io mi rendo conto di questo. Io sono chiamato a predicarlo per forza. Quando noi abbiamo capito tramite l'esperienza diretta che l'unica persona in grado di riempire il mio vuoto interiore è Gesù Cristo, io sto facendo la Santa Cena, sto prendendo il suo pane, sto bevendo il suo vino, sono in stretta relazione con Lui, ho capito il significato di quel rito vuoto e sterile, l'ho capito perché lo vivo, e finché non lo viviamo, che cavolo facciamo noi qui queste cose? Per quale motivo? Per darci un'apparenza di spiritualità, per pensare che forse Dio è contento di noi, vivendo l'illusione pura? Siamo realisti, abbiamo il coraggio di affrontare le cose e di essere sinceri e trasparenti. Io penso di essere concentrato sul Signore Gesù e penso che in qualche modo il Signore mi ispiri. Non mi ispirerà al 100%. Allora magari certe mie decisioni possono provenire anche dalla presenza di Gesù in me, anche se possono sembrare strane. Anche per gli ebrei era strano che i discepoli si mettessero a tavola senza lavarsi le mani. E criticavano questo, ma il Signore disse: è quello che esce che ci contamina, non quello che entra. Rivoluzionando il tutto, dando significato vero alla cosa. Quindi chi avrà una stretta relazione con Gesù, dice, non avrà più fame, non avrà più sete. E noi si domanda, ma com'è possibile questo? Io sono umano, io ho bisogno di questo, questo, questo e quest'altro. Com'è possibile che soltanto in Cristo io non abbia più queste necessità? Sembra uno quasi incredulo da una parte, e dall'altra si domanda come farò io a vivere però senza questa realtà, come faccio? Mi sembra vuota la vita senza questa realtà, ma te la riempi Gesù Cristo, non è che rimani vuoto, te la riempie Lui. Io non sto dicendo adesso che devo vivere solo in Gesù e basta, no. Possiamo aspirare a tutto ciò che la terra ci offre come situazioni normali, certo, ma capire una cosa importante, che chi acquieta le mie necessità si chiama Gesù Cristo e quindi è fondamentale una relazione con Lui per il mio bene, mica per ubbidire a dei comandamenti di un dittatore lì che non sa cosa fare e viene a rompere le scatole a noi. Ci sta insegnando qual è il cammino della verità della vita. Cioè, state attenti a come udite, dice il Signore. Gesù si propone come colui che può soddisfare totalmente le tue necessità, come l'unica vera fonte di acqua che scaturisce a vita eterna, ti dà la vita, ti fa sentire, ripeto, non appagato al 100% perché siamo sulla terra, ma in buona parte appagato sì, in modo tale da non cercare più intorno a te di riempire il vuoto che hai, ma di diventare strumento che possa riempire il vuoto degli altri, avendo una felicità enorme. Preghiamo il Signore perché ci renda capaci di fare questo, che ci liberi da queste quattro mura dove siamo relegati a predicare la sua parola, che scenda col suo potere, liberando noi prima e rendendoci strumento di benedizione, godendo come mai in vita nostra, gioendo, sentendoci soddisfatti come mai prima. Chi berrà di quest'acqua tornerà ad aver sete. È sicuro, è scontato. E vale in tutti i campi, ovviamente, in tutti i campi del vivere umano. Io sono il pane di vita. Chi beve la mia carne, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, avrà vita eterna. Non avrà mai più fame, non avrà mai più sete. I miei bisogni, come dicevo recentemente, noi da umani cosa vogliamo? Che i nostri bisogni vengano soddisfatti. È come quindi uno che ha sete. Cosa fa uno che ha sete? O si compra una Coca-Cola o va al rubinetto dell'acqua e beve, no? Cosa deve fare? Soddisfa un bisogno. Ho sete, me lo soddisfa, vado a bere. Ma che succede? Che fra 3 ore hai ancora sete. Soddisfare il bisogno vuol dire avere un bisogno permanente, costante, eterno, finché siamo qua sulla terra. Vuol dire non liberarsene mai. Dio vuole liberarci dal bisogno. Se non avessi più bisogno di bere, non cercherei più acqua. Mi sentirei libero. A volte ho una sete tale che devo... No, devi correre al rubinetto. C'è chi muore di sete. Non avessimo più questo bisogno, ci sentiremmo liberi dal bisogno. Non è che direi, non ho più sete, come faccio a vivere adesso? Ho vissuto 60 anni dovendo bere 10 volte al giorno, adesso non devo bere più, come faccio a vivere? Che strano. Dico, meno male. Non sei contento? Ti è stato un problema. Il bisogno eliminato non esiste più. Ma come faccio a vivere senza quel bisogno? E noi siamo lì impalati, imbambolati lì. Ma che senso ha la vita senza quelle cose lì? E che senso ha la vita? Ma tu hai mai capito cosa vuol dire vivere per fare del bene a qualcuno? Hai mai capito cosa vuol dire questo? Hai mai provato? Quanta gente va in pensione e muore di noia? Perché non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che può fare volontariato. Con tanta gente che ha bisogno. Si sente improvvisamente inutile, no? Non so cosa cerca, perché se ognuno ha la sua testa. Qualcuno si mette negli incroci a fare il vigile, altri si impegnano. Sono tante cose che si possono fare, che ti rendono la vita completa, soddisfatta, più felice, no? Più felice dare che ricevere. No? Quindi non hai più quel bisogno lì, ma sii felice, contento e beato. No? Un problema di meno nella tua vita. Perché siamo talmente legati agli schemi che, ma com'è possibile vivere senza? No? Senza quel bisogno, come faccio a vivere? Vivi da libero, da persona libera. Solo che la libertà ci spaventa, non riusciamo a concepirla. Quindi il Signore vuole liberarci dai bisogni. Liberarci dai bisogni, non averne più. Se noi vivessimo senza bisogni, diremmo, ma che vita sterile. Che vita vuota, che senso ha? Non ha più neanche un bisogno. Cosa vorrebbe dire non avere più bisogno? Vuol dire essere appagato, vuol dire. Ti fa schifo essere appagato? Ti fa schifo sentirti felice e gioioso dentro senza aver bisogno di niente, di nessuno? Ti fa schifo questo? Ed essendo appagato dentro, puoi pensare agli altri, a portare un po' di sollievo a chi non ce l'ha, a chi è meno fortunato di te, dedicarti agli altri, amare un pochino gli altri e trovare il senso della vita, trovare la felicità nel servire gli altri. Ma io pensavo che la felicità fosse di diventare un personaggio famoso, sposare un personaggio altolocato, avere una salute di ferro, avere una bella casa meravigliosa di 3 piani, avere una macchina che tutti invidiano, e poter girare il mondo almeno una volta l'anno. Io pensavo che fosse questa la felicità. Avere uno che mi vuol bene, non lo so, un figlio, un marito, una moglie. No. Pensavo che fosse questa la felicità. Questi qua sono tutti bisogni che abbiamo, bisogni che esistono per la nostra imperfezione, che esistono perché siamo dei peccatori, perché siamo separati da Dio. I bisogni manifestano una nostra malattia interiore. Il Signore ci dice che l'unica cosa che dovrebbe interessarci è quella di amare, no? Non avere altro debito che quello di amare. E amando, trovare la nostra realizzazione e il senso ai nostri giorni. Il Signore dice: io vengo per darti questo. Ti do quel cibo che ti toglierà la fame, ti do quella bevanda che ti toglierà la sete. Vuoi non avere più fame e più sete? A me no, insomma, ma che vita mi offri, Signore? Né fame né sete? Dico, ma mi toglie anche le gioie della vita. Ti offro nuove gioie che non conosci. Il nostro sforzo è credere in Gesù, farci guidare in un cammino nuovo. E finché non entriamo in questo cammino nuovo, noi non decolliamo. Siamo degli esseri umani ancora piuttosto egocentrici, che vedono Dio come colui che deve soddisfare i nostri bisogni, non mettiamo in atto la sua parola e non gioiamo veramente. No. Entrare in questa dimensione è sicuramente complesso, complicato, lungo, difficile. Dio potrebbe accelerare i tempi sicuramente, però immagino che voglia un popolo che abbia compreso questo, che metta Cristo nel centro della sua vita, che creda in Cristo, si lasci governare da Gesù e sperimenti quindi un cambio radicale, una qualità di vita nettamente superiore, delle mete nuove, libero da ogni bisogno. È chiaro che anch'io mangio e bevo durante la giornata, certo. Non posso liberarmi da queste cose. Sono inevitabili. Ma non diventano certo la mia priorità. Non diventa il mangiare un dio, per esempio, no? Quindi dobbiamo entrare in questa dimensione. Se non entriamo in questa dimensione, è chiaro che non possiamo sperimentare granché, no? Ci rassegniamo, diciamo così, a una vita mediocre, e la vita mediocre porta insoddisfazione. La delusione ci sopravanza, siamo sul cammino della morte. Non ci vuole molto morire, non ci vuole molto. Chi mi conosce bene, e finisco perché sarà già un'ora che sto predicando, chi mi conosce bene sa che anch'io a volte ho dei momenti difficili, nel passato li ho avuti più pesanti, mi sembra di averli abbastanza superati. Momenti difficili dai quali sono uscito più forte di prima, che non mi hanno portato a rinnegare Dio, mi hanno portato ad avere, direi, quasi più fiducia in Dio, o più bisogno di Dio. Perché se Dio non si muove, non opera con potenza, cosa faccio io? Torno alla vita del mondo per trovare che cosa? Soddisfazione in che cosa? Cosa c'è nella vita normale che potrebbe soddisfare il mio cuore, la mia anima? Ditemi voi qualche cosa che potrebbe soddisfarmi. Il pane della vita è Gesù. io l'ho assaporato e non posso distaccarmi da questo. Per cui la mia fiducia che il Signore stia lavorando non è morta. Ha bisogno di un popolo che lo metta nel centro della sua vita e che voglia vivere secondo i suoi principi e possa quindi trovare appagamento in Lui ed essere ispirati da Lui. Perché voi, scusatemi se ve lo ripeto, non pretendo di essere l'unico vero ministro, perché non è così. Però dovete anche pensare di poter andare avanti anche senza di me. Trovare un fondamento solido vostro che vi consenta di continuare, anche quando io non ci sarò più fisicamente. Qua c'è gente giovane, no? Io non posso pensare di... D'accordo? Le basi solide per resistere, andare avanti, trovare il buon fondamento, il cibo che mi alimenta, un cibo che non finirà mai, eterno.
Oltre
a poter dare intorno a noi quella benedizione che molti aspettano ma che non sanno dove andare a cercare. Noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo. Diciamo, Signore, ripetiamo oggi l'invito al Signore. Signore, io so che più felice è dare che ricevere. Lo so. E lo sto predicando questa mattina, convinto. Signore, aiutami a poter dare di più. Quello che sto dando è poco, non mi basta. Non sto dicendo quello che sto ricevendo è poco, non mi basta. Quello che sto dando è poco, non mi basta. Signore, accogli questa supplica.